Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi ho l'onore e il piacere di presentare a tutti voi il dottor Massimiliano Valeri, direttore generale del CENSIS dal 2015. CENSIS, l'istituto di analisi statistica, nostro fiore all'occhiello dal 1964, che ci permette, no, di avere tutta una panoramica di cosa sta succedendo e in particolare pone un'attenzione sui media e sulla comunicazione, pane per i nostri denti, direi oggi. Grazie. Ricordo che un paio di anni fa, sempre a Comunica Impresa, lei ci diede una panoramica molto interessante su quello che era stato, proprio in epoca di grande crisi iniziata nel 2008, per il nostro cittadino italiano, no? Nel senso che in un periodo di così grande crisi tutti ci fu un calo dei consumi, direi relativamente a qualsiasi categoria merceologica in generale, proprio dovuto al minor potere di acquisto che le famiglie italiane avevano. In quell'occasione, appunto, vedemmo dei numeri e questi numeri recitavano un meno qualcosa su tutte queste categorie. Vi ricordo, non so, un meno 12-15% sui consumi alimentari. Ci fu solo una categoria che lei ci presentò ad avere un incremento circa del 20%. E queste erano tecnologia e connettività. Ora, la panoramica, la finestra sul mondo che apriamo questa mattina, che cosa ci dice? Che cosa è successo da quell'esperienza in cui il cittadino italiano iniziò a investire, no, su questo, in un momento di grande crisi iniziò a investire su questa tematica? Oggi l'esperienza, che cosa recita?
Grazie, buongiorno a tutti. Lei ha usato appropriatamente la parola hanno investito gli italiani. Perché, allora, ripartiamo da lì, cosa è successo in questi anni di crisi? Che mentre i consumi generali, i consumi complessivi delle famiglie diminuivano, c'è stata sostanzialmente un'unica voce che ha avuto invece un andamento fortemente anticiclico, che è esattamente la spesa delle famiglie per l'acquisto sostanzialmente di device digitali connessi in rete, smartphone, connessioni mobili. Il numero è ancora più alto, perché per l'esattezza, se facciamo un confronto rispetto al 2007, quindi l'anno prima dell'inizio della crisi, al 2016, gli ultimi dati che sono disponibili, noi abbiamo una riduzione complessiva in termini reali del 3,9% dei consumi generali delle famiglie. E tenete presente che questo numero sarebbe stato ancora più basso al netto dell'incremento della ripresa dei consumi che invece c'è stato nell'ultimo anno e mezzo. A fronte di questa riduzione dei consumi, per cui gli italiani hanno stretto i cordoni della borsa, hanno sostanzialmente risparmiato su tutto, no? Si sono sentiti scottati dalla crisi, c'è stato invece un andamento totalmente anticiclico con un incremento del 190% al 2016 della spesa sostanzialmente per l'acquisto di smartphone e quindi connessioni mobili. Una crescita superiore al 40% della spesa per PC, una riduzione intorno al 39% della spesa per l'acquisto di libri e giornali. Do questi riferimenti perché sono emblematici, se la leggiamo anche, se questo andamento lo leggiamo anche rispetto alla notizia di oggi, cioè il fatto che il Wall Street Journal, notizia di oggi, ha annunciato che smetterà di stampare e diffondere la copia cartacea del giornale per l'Europa e per l'Asia, cioè continuerà a farlo soltanto per l'America. È la notizia di oggi. Questi numeri danno la descrizione di quella grande trasformazione del sistema dei media che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni, diciamo così. Ma perché è avvenuto questo e perché opportunamente lei ha parlato di investimento che gli italiani hanno fatto nel momento in cui invece riducevano le spese su tutto? Perché le tecnologie digitali e quindi le connessioni, la connessione in rete, i device digitali hanno, gli italiani l'hanno capito naturalmente, hanno fortemente incrementato il loro potere individuale di disintermediazione. Il che significa poi sostanzialmente un risparmio o di tempo o di denaro, comunque un risparmio, quindi quelle spese sono un investimento. Che vuol dire che hanno aumentato il loro potere individuale di disintermediazione? Che grazie ai media digitali si possono bypassare tutta una serie di intermediari tradizionali, e questo vale sia per quanto riguarda l'informazione, sia per quanto riguarda l'intrattenimento, ma anche per, ormai per una pluralità di bisogni, di esigenze personali, che sia l'acquisto di beni o prodotti, o che sia insomma la soddisfazione di esigenze personali, possono bypassare tutta una serie di intermediari tradizionali, certo, e fare da sé. Questa è, possiamo dire, quindi in sintesi, internet, vedremo anche i social network, sono il dispositivo di elezione della soggettività, cioè il soggetto si afferma attraverso i media digitali, bypassando tutta una struttura di intermediazione che tradizionalmente aveva svolto un ruolo importante. Perché la rivoluzione digitale degli ultimi 10 anni può essere letta proprio come una vera e propria rivoluzione copernicana che ha messo al centro del sistema di media il soggetto, l'utente. Come ci siamo arrivati? Riassumo i 3 passaggi di ciclo fondamentali di questa grande trasformazione degli ultimi 10 anni. Il primo passaggio fondamentale è stato che con la diffusione delle tecnologie digitali non soltanto sono aumentati, si sono moltiplicati e integrati i mezzi che avevamo a disposizione, ma è avvenuto un processo fondamentale, la personalizzazione dell'impiego dei media e quindi di conseguenza la desincronizzazione dei palinsesti collettivi. Che significa? Che sostanzialmente, grazie a internet, grazie ai device digitali, grazie agli smartphone, ciascuno di noi tendenzialmente è in grado di costruirsi il proprio palinsesto personale, come vuole, quando vuole, quindi nella disponibilità di tempo che preferisce, secondo i propri gusti e le proprie esigenze, ognuno si può costruire la propria nicchia di consumi mediatici personalizzati. Questo vale sia per i contenuti di intrattenimento, sia per quanto riguarda l'accesso alle fonti di informazioni, quindi siamo sostanzialmente disancorati dalla rigida programmazione del passato e questo ha incrementato tantissimo il potere quindi individuale di scelta, di arbitraggio. Io posso fare arbitraggio tra vecchi e nuovi media e costruire il mio palinsesto. Quindi abbiamo una desincronizzazione di quelli che erano i palinsesti collettivi. Sembra un aspetto tecnico, ma poi arriverò a dire anche poi che impatto sociale ha in senso più ampio. Il secondo passaggio di ciclo è quello che io ho definito l'ingresso nell'era biomediatica. Che cosa significa? Che non soltanto il soggetto non è più un pubblico passivo, no? Secondo una linea di comunicazione verticale, top-down, come era per i mezzi tradizionali, la televisione, la stampa tradizionale, ma diventa il soggetto, l'utente di media digitali, esso stesso produttore di contenuti, grazie a internet, grazie ai social network, grazie alla proliferazione delle connessioni mobili. Non soltanto io scelgo quando, dove attingere ai contenuti di intrattenimento o di informazione, ma divento io stesso produttore di contenuti. L'era biomediatica è quella in cui la trascrizione virtuale e la condivisione telematica delle proprie biografie personali, per cui dei propri contenuti esperienziali, diventa contenuto. In qualche modo soggetto e oggetto della comunicazione tendono a coincidere, cioè l'individuo si rispecchia nei media perché produce contenuti, media creati dall'individuo stesso, quindi ne è al contempo produttore e contenuto, cioè una grande commistione in questo senso. E il terzo processo, il passaggio di ciclo fondamentale di questa grande rivoluzione degli ultimi 10 anni è appunto la disintermediazione digitale, l'economia della disintermediazione digitale. Questo riguarda naturalmente l'e-commerce, riguarda l'home banking, oggi 15 milioni di italiani fanno e-commerce o home banking, il che vuol dire che non hanno bisogno di recarsi al negozio per acquistare un prodotto, certo, non hanno bisogno di recarsi in filiale per fare delle operazioni bancarie, quindi c'è una disintermediazione in questo senso, ma più in generale assistiamo, si sposta la creazione di valore, si sposta da filiere tradizionali, filiere produttive, occupazionali tradizionali, in nuovi ambiti che sono quelli appunto del mondo digitale. Quindi personalizzazione dell'impiego dei media, desincronizzazione dei palinsesti, ingresso nell'era biomediatica, disintermediazione digitale. Questi sono i 3 processi chiave. con un'implicazione. Cioè, a un certo punto questi grandi cambiamenti hanno anche, come dire, sedimentato una nuova cultura web, una nuova convinzione, cioè in qualche modo la convinzione che della possibilità di un'autodeterminazione digitale che ha scavato ancora di più quel solco di divaricazione che per altre ragioni esisteva già tra elite e popolo. Lo abbiamo visto in tanti episodi e in tanti casi, cioè la fiducia nella possibilità che attraverso la disintermediazione digitale, le community sul web, eccetera, eccetera, il popolo possa riprendere, come dire, fiduciosamente le sorti del proprio destino nelle proprie mani, piuttosto che affidarle a una classe dirigente o a istituzioni di lunga durata. Questi sono sostanzialmente, e poi ha avuto anche dei riflessi, come sappiamo, in ambito politico e istituzionale. Questi sono i grandi cambiamenti. La domanda poi è, oggi, se dobbiamo tirare un bilancio sul piano della comunicazione, ma più in generale delle trasformazioni sociali, è che cosa comportano tutti questi cambiamenti. Dal punto di vista del consumo dei media, sicuramente, se facciamo il borsino dei media, quali sono quelli che hanno perso utenze e quelli che ne hanno guadagnate negli ultimi 10 anni, i dati sono impressionanti, li conosciamo, li sappiamo tutti. La crisi della carta stampata, un mezzo tradizionale che soffre della difficoltà di integrarsi con un sistema della comunicazione digitale. Beh, dal 2000 ad oggi il numero delle copie di quotidiani venduti in edicola si è letteralmente dimezzato, è passato da oltre 6 milioni di copie vendute al giorno a meno di 3 milioni. Come dicevo prima, anche il Wall Street Journal oggi ha comunicato che non stamperà più le copie cartacee per l'Europa e l'Asia. Un anno fa la scelta dell'Independent, altro quotidiano celeberrimo anglosassone, che ha totalmente dismesso la versione cartacea, mantenendo soltanto la versione online. Cioè, un mezzo tradizionale come la stampa, che non è riuscito a integrarsi nel sistema della comunicazione digitale, sta soffrendo le pene dell'inferno. Allo stesso tempo invece cosa funziona, cosa vanno bene? Dei vecchi mezzi, quelli che sono riusciti a, come dire, trasfondere il proprio messaggio utilizzando tutti i vettori. La televisione, mezzo di massa per eccellenza, continua ad avere un'utenza che coincide sostanzialmente con la totalità della popolazione, siamo intorno al 96-97%, ma non ha neanche molto più senso però parlare di televisione al singolare, bisognerebbe parlare delle televisioni, certo. Perché io posso guardare la televisione, certo, la televisione tradizionale attraverso il televisore con il digitale terrestre, ma negli ultimi anni è cresciuta tantissimo l'utenza della web TV e in particolare della mobile TV. Nel 2009 soltanto un 1% degli italiani guardava televisione o comunque, come dire, contenuti audiovisivi, film o serie televisive attraverso lo smartphone. Oggi siamo al più del 22%, nel giro di 2 anni è raddoppiata l'utenza della mobile TV. Questo per dire come un mezzo così antico, la RAI trasmette trasmissioni televisive da più di 60 anni, ecco, però è riuscito quindi a integrarsi con l'ecosistema digitale. Ma anche la radio, il primo mezzo di comunicazione di massa, la RAI trasmette da più di 90 anni trasmissioni radiofoniche. Anche la radio è riuscita a far passare il messaggio radiofonico attraverso qualsiasi vettore, sfruttando molto bene il digitale. Quindi si può ascoltare la radio in casa, si può ascoltare la radio in diretta nell'automobile, ma oggi soprattutto possiamo costruirci il nostro palinsesto radiofonico, possiamo costruirci le nostre playlist montando spezzoni di trasmissioni radiofoniche con il servizio di broadcast online, con il PC, con lo smartphone. E quindi sono due mezzi tradizionali che hanno tenuto molto bene, al contrario della stampa. Ma soprattutto, se si va a guardare la gerarchia, ma penso che ci ritorneremo più avanti, la gerarchia delle fonti di informazione oggi, abbiamo un completo stravolgimento. Fino al 2011 l'81% degli italiani si informava attraverso i TG, oggi questo valore è sceso al 60%, quindi i telegiornali continuano ad essere il primo mezzo di informazione utilizzato dagli italiani, hanno perso, come dire, spettatori di riferimento rispetto a qualche anno fa, ma al secondo posto compare già Facebook. Cioè la seconda fonte di informazione utilizzata dagli italiani è Facebook, con il 35%. Ma soprattutto, se andiamo a guardare questa stessa, poi seguono i giornali radio, le altre fonti di informazione, ma se andiamo a vedere questa gerarchia nel caso dei giovani, questo è un altro tema, quello della frattura generazionale, vediamo come questa scala è completamente invertita, perché le principali fonti di informazione per gli under 30 oggi sono Facebook, Google, YouTube.
Dottor Valeri, si tende in genere a qualcosa di concreto, no? A un obiettivo che può essere qualche cosa di pratico, filosofico, ma comunque l'individuo si dà un obiettivo. Invece, quando si parla in generale di comunicazione, si pensa sempre che siano le tendenze che portano a certe scelte, a certe definizioni. Ora, questo è vero o è solo un'impressione? Ma soprattutto in base a quello che ho sentito dire da entrambi, no, finora, che cosa dobbiamo fare noi comunicatori? Approfittiamo di questa era in evoluzione, in cambiamento, del fatto che la persona si sta preparando, no, da solo, come autodidatta, di fronte a tutti questi cambiamenti? Quindi cavalchiamo questa tendenza, la portiamo come esperienza, per l'esperienza personale che si fa sui media, l'individuo, e ce la portiamo in azienda, e come si stava dicendo, no, con la dottoressa, ne approfittiamo di queste comunità, no, che si stanno formando, oppure da buon comunicatore abbiamo un approccio, un percorso logico, definito, che dice, benissimo, la nostra comunicazione ha degli obiettivi, dei destinatari e degli strumenti, e quindi cerchiamo a nostro uso e consumo il miglior strumento, garantendo sempre obiettivo e destinatari.
La domanda è una bella domanda, non so se sarò in grado di dare una risposta altrettanto bella, ma la domanda è pertinente perché, come abbiamo appena anche sentito, se c'è una parola chiave per definire la situazione di oggi rispetto a quella di ieri è complessità, cioè siamo in un contesto estremamente più complesso di ieri, in cui era più facile governare i processi, in cui oggi ci sono le tendenze e le community, come dice lei, in cui la comunicazione si diffonde e si propaga su una dimensione sostanzialmente orizzontale, non più verticale, per cui prima il comunicatore, nel momento in cui controllava le leve della comunicazione verticale, era tutto molto più semplice, no? Quindi complessità, in particolare riguardo soprattutto il segmento dei giovani, perché come dicevo prima c'è una frattura generazionale enorme, per cui è difficile parlare di utenti dei media, bisogna assolutamente segmentare. I giovani, soprattutto gli under 30, ma quello che stiamo vedendo è anche un processo di giovanilizzazione anche della fascia di età immediatamente superiore, quella degli adulti che ormai hanno anche loro incorporato molto delle tendenze, dei comportamenti degli under 30, soprattutto i giovani, però dicevo sono quelli ovviamente che incarnano le nuove tendenze, sono quelli che quando facciamo le indagini, rileviamo i dati, sono quelli che mostrano i dati più di rottura rispetto ai paradigmi tradizionali, lo dicevo prima rispetto al mix delle fonti informative, per cui per un giovane conta più Facebook, Google e YouTube di quanto possa contare un quotidiano senz'altro, ma anche un TG o un giornale radio. E perché i giovani sono quelli che più degli altri sono nati e vivono in un contesto in cui non funzionano più quei meccanismi identitari e aggregatori del passato. Sicuramente non funzionano più come magari hanno funzionato per noi e per i nostri padri i meccanismi di aggregazione identitaria delle grandi ideologie, le ideologie politiche, i grandi soggetti di rappresentanza degli interessi, i partiti, il sindacato. Oggi è ridicolo pensare che un giovane si senta rappresentato da un sindacato. Più della metà delle tessere dei sindacati sono in mano a pensionati, quindi fanno bene a non sentirsi rappresentati dai sindacati. Però con questo cosa voglio dire? Che se soprattutto i giovani non si sentono, non si aggregano più intorno a quelle grandi ideologie, è anche vero che poi negli ultimi anni abbiamo visto anche come si sono frantumate quelle grandi narrazioni post-ideologiche anche. Penso a l'Europa unita, il sogno di un'Europa unita. Dopo la crisi delle ideologie tradizionali, il nuovo sogno era la fiducia nell'Europa unita, in questo processo di aggregazione politica ed economica che ci avrebbe reso tutti cittadini europei, e i giovani sono cresciuti con questo disegno, con questa traiettoria. Poi abbiamo conosciuto l'Europa matrigna dell'austerity, la più grande defiance della governance europea di fronte alle sfide epocali della crisi economica e dei flussi migratori, il retromarcia imprevedibile, inaspettato, non programmato della Brexit, per cui uno dei soci fondatori esce, quindi fine del sogno dell'Europa unita. Avevamo creduto che la globalizzazione, altra grande narrazione retorica post-ideologica, avrebbe portato vantaggi per tutti, che tutti si sarebbero potuti sedere alla tavola imbandita della globalizzazione. Poi abbiamo scoperto, un po' traumaticamente, con l'elezione di Trump negli Stati Uniti, che ci sono anche i forgotten men, quelli che la globalizzazione ha lasciato da parte. Altra grande narrazione infranta. Ma anche avevamo anche creduto, soprattutto i giovani, nell'altra grande narrazione, quella della democrazia del web. Avevamo pensato che internet e il web avrebbe portato conoscenze e democrazia in ogni angolo del pianeta, ma anche questo abbiamo scoperto in diverse occasioni, anche questa è una narrazione che ha dimostrato di essere fragile. Allora, cosa rimane dopo le grandi ideologie, dopo la frana anche delle narrazioni aggreganti post-ideologiche? Cosa rimane soprattutto per i giovani, soprattutto per i giovani attivi in questo sistema di media digitali in cui la comunicazione si muove su una scala orizzontale, prettamente orizzontale? Rimane l'aggregazione intorno a interessi, passioni, gusti, stili di vita condivisi. Ecco perché si formano le community, le tribù sul web. Sono tendenze, come diceva lei, da inseguire, sono sicuramente delle aggregazioni di cui tenere conto, con anche il rischio di quello che questo significa sul web, dove sappiamo c'è la dannata logica dell'uno vale uno, per cui tu hai rappresentazioni di community che poi magari aggregano un interesse che nel paese varrebbe l'1%, che però si scontra con un'altra community che la pensa in modo diametralmente opposto, e tu hai l'impressione che sul web hai l'impressione che abbiano lo stesso peso, mentre poi i rapporti nella realtà sono completamente squilibrati. E di esempi in questo caso ne abbiamo tantissimi. Pensate allo scontro folle sulla questione dei vaccini, in cui sul web ci si imbatte in community e in informazioni che, se uno cerca, ti danno l'impressione che ci sono due posizioni esattamente equivalenti, 50 e 50, pro vaccini, no vax, ma la realtà non è assolutamente così. Quindi questo è anche, come dire, il male insito nel web. Ci tornerò magari più avanti nell'ultimo giro, però dove vogliamo andare a parare con tutti i ragionamenti che abbiamo fatto? E questo tocca molto da vicino chi si occupa di comunicazione in generale, ma in particolare nelle aziende. In un quadro così trasformato, in un sistema di media in cui sono avvenuti questi grandi processi di cambiamento che abbiamo provato ad accennare, in cui gli utenti sono al centro e hanno loro in mano le leve della comunicazione, si costruiscono i propri palinsesti, producono contenuti, veri o falsi che siano, a questo punto poco importa. Come sapete, nel 2016 l'Oxford Dictionary ha eletto parola dell'anno post-truth, semplicemente a dire che una notizia che circola, un'informazione che circola, non è poi così importante di quanto sia vera, è importante le reazioni che innesca su un piano emotivo più della corrispondenza oggettiva alla realtà dei fatti. Allora, se questa gran confusione, per usare un sinonimo della complessità a cui faceva riferimento lei, se questa gran confusione è il quadro in cui ci muoviamo, noi ci siamo interrogati su questo, dobbiamo capire anche che effetti sociali poi produce su una dimensione, quella, introduco il concetto, dell'immaginario collettivo di questa società, di questo paese. Perché tutti questi grandi cambiamenti poi precipitano, portano i loro effetti in una cosa che si chiama l'immaginario collettivo. L'immaginario collettivo è quell'insieme, cioè, di miti, valori di riferimento, credenze, obiettivi cui tendere, ed è una cosa molto importante, perché è quello che poi si agita più o meno consapevolmente nell'inconscio collettivo della società, è quello che poi fa da motore per andare avanti, perché definisce una serie di valori di riferimento e obiettivi cui tendere, che tradizionalmente era condizionato da due grandi mezzi di informazione di massa, la televisione e il cinema, no? Pensiamo alla società semplice degli anni 50, 60, ma oggi in questa situazione molto più fluida, caotica, complessa quantomeno, che abbiamo provato a descrivere, in cui il ruolo di quei grandi mezzi di comunicazione di massa è veramente relativizzato, in cui il soggetto è attore principale, protagonista sia della fruizione che della produzione di contenuti, che fine fa l'immaginario collettivo? Che è una cosa che ha molta importanza, non soltanto perché definisce l'agenda sociale di una collettività, di un paese, di una nazione, ma anche perché, determinando poi i comportamenti delle persone, determinando poi i riferimenti etici, ma anche gli stili di vita e i comportamenti di consumo, ha molto a che fare con l'attività di chi fa comunicazione in azienda.
Ma nella sua esperienza, quindi, di ricercatore sociale, di imprenditore, quanto si trova in un'affermazione di questo tipo? Cioè, il professionista della comunicazione deve sempre avere una sorta di specchietto retrovisore e, per non perdere d'occhio, no, la situazione, deve sempre buttare un occhio nel passato quando guarda il futuro, e quando invece si volta le spalle e dice: oddio, il futuro è sempre avuto un passato. Cioè, quanto questa commistione continua a esserci, no? Anche dopo l'intervento sul caso che ha riportato come esperienza la dottoressa prima.
Colgo questo riferimento al passato per parlare di quello a cui accennavo prima, cioè il tema dell'immaginario collettivo. Anticipo qui le analisi che poi presenteremo di questo nostro nuovo rapporto sulla comunicazione che facciamo ogni anno, che presentiamo la settimana prossima, il 4 ottobre. Chiunque fosse interessato, lo presentiamo alla Sala Zuccheri a Roma, Sala Zuccheri del Senato. Perché, e parto dal passato, parlando di immaginario collettivo, in quella Italia semplice, in quella società semplice degli anni del dopoguerra, degli anni 50, del miracolo economico, del boom, in cui avevamo, come dicevo, i due grandi mezzi di comunicazione di massa, il cinema e la televisione, c'era un immaginario collettivo molto compatto, molto omogeneo, che coglieva la stragrande maggioranza, la stragrande parte della società, e che quei due mezzi di comunicazione di massa contribuivano a veicolare. Sostanzialmente quelle generazioni di italiani avevano come miti di riferimento, che quindi plasmavano i propri sogni, che quindi guidavano le proprie scelte, che quindi orientavano le proprie decisioni, avevano una serie di obiettivi molto chiari. Era una società che doveva crescere, era una società che doveva aumentare i propri consumi, era una società che doveva incrementare i propri livelli di istruzione. Sono gli anni magici in cui, nel giro di un ventennio, i figli dei contadini e degli operai si ritrovano insieme ai figli della borghesia a fare quel grande invaso del ceto medio. E l'Italia cresce. Bisognava comprare la prima casa, poi magari anche la seconda, al mare o in montagna. Bisognava avere il posto fisso, poi magari anche il secondo lavoro per integrare il reddito. Bisognava aprire un negozio o mettere su un'impresa. Cioè, in quegli anni la proliferazione delle piccole imprese in Italia, raddoppiate in un decennio, nel decennio degli anni 70. Cioè, bisognava avere, ottenere il famoso pezzo di carta, cioè la laurea, un buon titolo di studio, perché quello era lo strumento che avrebbe garantito i meccanismi dell'ascesa sociale. Quindi c'era un'Italia in movimento, una società che cresceva, c'era una matrice acquisitiva, i consumi crescevano, e questo era veicolato anche da quei grandi, naturalmente le ragioni di quel periodo sono di ordine sociale, demografico, economico, non entro nel dettaglio, però dal punto di vista della comunicazione quei miti di riferimento, quei simboli, quei valori sociali, etici, economici erano largamente condivisi, c'era un immaginario collettivo compatto. Anche la grande innovazione della televisione commerciale, la TV commerciale degli anni 80 e 90, ha veicolato proprio quello, uno stile di vita nuovo, l'edonismo dei consumi, e anche lì c'era un immaginario collettivo molto condiviso. Oggi, in cui la televisione, il cinema, anche la TV commerciale, vista la descrizione di un sistema di media completamente cambiato con le tecnologie digitali, qual è l'immaginario condiviso? Quali sono i miti d'oggi? Quali sono gli eroi? Quali sono i nostri obiettivi? Chi li veicola nel momento in cui abbiamo detto che è stata completamente scardinata la gerarchia dei mezzi? In cui abbiamo detto c'è un sistema di media in cui ciascun soggetto, ciascun individuo, al massimo aggregandosi in una community, è fruitore ma anche produttore di contenuti. Che fine fa l'immaginario collettivo? Perché questa è una domanda importante? Perché l'immaginario collettivo definisce un'agenda sociale condivisa, definisce una univoca direzione di marcia di una collettività, di un paese, di una nazione. Ma con un sistema di media così disarticolato, divenuto così complesso, così frammentato, che fine fa l'immaginario collettivo? È una domanda importante da porci anche in questa precisa fase storica, perché la buona notizia è che siamo in una fase di ripresa, sappiamo, no? Abbiamo le stime di crescita del PIL, addirittura vanno al di là di quelle che erano le previsioni iniziali, i consumi sono ripartiti anche gli investimenti, ma per consolidare questa ripresa in una crescita probabilmente ci serve anche ritrovare un immaginario collettivo condiviso. E allora anticipo dei risultati, soprattutto per la generazione dei giovani: il posto fisso, la casa di proprietà, l'automobile nuova. Le generazioni precedenti alla mia, quella di mio padre, l'acquisto dell'automobile nuova era un obiettivo assolutamente da raggiungere, i media veicolavano quell'obiettivo. Ecco, per i giovani il posto fisso, la casa di proprietà, l'automobile nuova, possedere un buon titolo di studio come meccanismo di garanzia per l'ascesa sociale, sono quelli che erano i miti del passato, sono degli elementi che oggi non costituiscono dei miti. C'è tutta un'altra, come dire, piattaforma molto disarticolata di valori di riferimento e di strumenti di riferimento che è completamente cambiata. I social network sono un mito oggi. Un mito, certo, per il loro valore funzionale, sto su Facebook, faccio le cose che si fa su Facebook, ma sono un mito perché sono il sistema attraverso il dispositivo, il meccanismo attraverso il quale filtrare il mondo e fare esibizione di se stesso, tanto per fare un esempio. E di qui potrei continuare, ma soltanto per dire che è uno dei temi che i comunicatori, le aziende, ma in generale il paese oggi ha sicuramente sul tappeto.